Perfetto Estate di Andrea Ferro.
18, 30 e 24 secondi, rieccoci, ultima puntata della settimana di Effetto Estate, il diario dell'estate di Radio 24, diario che riapriamo grazie a Filippo Aureggi in regia, Laura Vanossi, Lorenzo Nespoli e Gianluca Papa in redazione. 349 238 6666, il numero per i vostri SMS e WhatsApp. Dunque, oggi è stata la giornata della protesta dei balneari, nei lidi, negli stabilimenti ombrelloni chiusi dalle 7.30 alle 9.30 per sollecitare il governo ad intervenire e quindi stabilire regole certe sul rinnovo delle concessioni e arginare così il caos che si sta determinando. Questo in sintesi l'appello all'origine della protesta. Ancora nell'ultimo Consiglio dei Ministri di mercoledì, come avevamo raccontato, era stato deciso di rinviare ogni decisione. Come noto, la questione si trascina da anni, da tempo. Nel nome della Bolkestein, Bruxelles sollecita l'Italia ad indire i bandi di gara, cosa che finora non è avvenuta, per questo incombe la procedura di infrazione. A proclamare la protesta alcune associazioni di rappresentanza dei balneari, altre non hanno aderito, e qui il senso plastico di una spaccatura all'interno della categoria. In questi casi sulle percentuali delle adesioni si innesca la classica guerra di cifre. Secondo FIBA Confesercenti e SIB Confcommercio, che hanno promosso l'iniziativa, in Romagna e in Toscana l'80% dei gestori degli stabilimenti avrebbe, tra virgolette, scioperato. Così in Liguria, percentuale addirittura vicino al 100% in Puglia. Nelle Marche si parla di adesioni intorno al 50%. Queste le percentuali diffuse dagli organizzatori e in parte smentite dalle altre associazioni eppure dalle organizzazioni dei consumatori. Curiosità tra gli stabilimenti più celebrati: a Milano Marittima il Papete ha aderito, pure l'ultima spiaggia a Capalbio. Non così il Twiga Beach di Marina di Pietrasanta. Insomma, questa la cronaca della giornata di questa protesta dei balneari che, come dicevamo, ha innescato poi questa guerra di cifre classica, quando appunto non tutta la categoria o quantomeno le associazioni di rappresentanza appunto di una categoria aderiscono ad una iniziativa di protesta indetta a livello nazionale. A breve sentiremo direttamente le voci dei gestori degli stabilimenti balneari, tra chi ha aderito e chi non ha aderito, per mettere a confronto anche appunto queste idee, queste opinioni a confronto, per capire poi appunto in qualche modo perché si è determinata questa spaccatura. E poi andremo anche a Jesolo, perché tra i moniti di Bruxelles e le indecisioni di Roma c'è chi ha affrontato e risolto la questione delle concessioni. Praticamente è stata applicata una legge regionale con la quale si è potuto procedere con l'assegnazione delle concessioni. Poi avremo anche la voce delle rappresentanze dei consumatori, quindi dei clienti degli stabilimenti balneari, che, come dicevo, hanno contestato queste cifre relative alla grande adesione così raccontata, celebrata da chi ha organizzato questa protesta. E poi parleremo anche un pochettino del caro spiaggia che in qualche modo ogni anno si materializza sulle tasche dei consumatori e quindi dei frequentatori degli stabilimenti balneari, un caro spiaggia che in qualche modo sembra un po' più attenuato rispetto ai rincari registrati gli anni scorsi. E poi in questa puntata parleremo anche di agriturismo, parleremo inevitabilmente anche degli ultimi sviluppi della guerra russo-ucraina, è inevitabile anche poi il riferimento agli spettacoli, al cinema, ai festival e poi i collegamenti con Parigi, con le Olimpiadi, due bronzi, uno conquistato poco fa nella ritmica e un altro sempre nel pomeriggio nel sollevamento pesi grazie a Pizzolato, mentre invece il bronzo nella ritmica è stato vinto da Sofia Raffaelli, quindi in qualche modo anche oggi abbiamo mosso il medagliere, siamo a quota 32, ci avviciniamo a quota 40 che fu appunto il record stabilito 3 anni fa a Tokyo. E allora andiamo a Jesolo, come accennavo, tra i moniti di Bruxelles Bruxelles e le indecisioni di Roma, c'è chi ha in qualche modo, diciamo così, risolto il problema ed è arrivato alla conclusione di questa faccenda estremamente complicata che si prolunga da tempo. È in linea con noi l'assessore al demanio del comune di Jesolo, Alberto Maschio. Buonasera, bentrovato.
Buonasera a lei, grazie, buonasera.
Allora, della serie, se si vuole si può, ci racconti come avete fatto?
Da buoni veneti direi che non siamo stati ad aspettare che qualcuno trovasse una soluzione ad una questione che onestamente si protrae ormai da più di un decennio, perché insomma la questione non è fresca di oggi, e sulla spinta degli operatori, un rapporto che nasce in realtà tra operatori, conferenza di sindaci della Costa Veneta, Regione Veneto, insomma in un connubio tra operatori e politica e enti locali, insomma si è creato il percorso che in realtà era sostenuto da una legge regionale che esiste da 20 anni, che ci ha permesso insomma di poter risolvere in questo momento la questione.
Ecco, ma si è risolta pacificamente, nel senso senza turbolenze? Ho letto che in realtà non è stato così semplice.
Allora, come sempre, le cose facili non esistono mai. Allora, nella sostanza cosa succede? Succede che questa è una legge regionale che permette di dare risposte per tramite di una istanza di parte, si dice. Quindi un operatore può chiedere una nuova concessione per un bene demaniale individuato in uno stabilimento. In quel momento c'è la pubblicazione di 60 giorni nei quali a livello europeo qualcuno può manifestare l'interesse. È chiaro che in realtà insomma ce la siamo giocata in casa, qualche operatore ha visto delle domande in concorrenza, come sempre poi quando uno perde insomma non è mai contento, ma fortunatamente insomma ce la siamo giocata in casa per il momento, non dappertutto, solo in alcune delle 16
16 UMD, 16,
sono 16.
E quanti sono quelli dove si è risolta la questione?
Allora, sono la metà circa hanno visto una concorrenza, alcuni sono andati risolvendosi, un'altra metà invece si è vista praticamente arrivare a fine percorso senza concorrenza, quindi con la possibilità di avere 20 anni davanti di concessione. Dell'altra parte, ovviamente, qualcuno in concorrenza vince, qualcuno in concorrenza perde. Attualmente siamo già di queste 8, ci sono 6 circa, quelle già assegnate.
Ecco, come commenta invece questo indecisionismo del governo?
Ma capisco che sia una partita che non porta consenso a nessuno. Immagino che insomma tutte le parti politiche di oggi, di ieri, degli ultimi 15 anni abbiano tentato a loro modo di dare le risposte, però è evidente che insomma le battaglie fino ad oggi le abbiamo perse tutte, con l'Europa in particolare, con il Consiglio di Stato, con il TAR. Ecco perché insomma qui in Veneto ci si è dati da fare per cercare di dare risposte agli operatori, metterli in condizioni di poter continuare ad investire su quello che per noi è il bene principale, ovvero la spiaggia.
Grazie ad Alberto Maschio, assessore al demanio del comune di Jesolo, e adesso do il bentrovato a Radio 24 a Fabrizio Licordali, presidente di Asso Balneari, ha uno stabilimento in Liguria e uno a Comacchio. Buonasera, bentrovato.
Buonasera allora, a voi e agli ascoltatori.
Allora, Asso Balneari non ha aderito a questa protesta, mi conferma?
No, non abbiamo aderito a questa protesta per un semplice motivo. Non avevamo bisogno di tenere gli ombrelloni chiusi e non avevamo bisogno di creare del disagio ai clienti che invece apprezzano con la loro frequentazione le nostre strutture, per far sapere al Presidente del Consiglio, al Governo e alle forze politiche di maggioranza quali sono i nostri problemi e quali sono le nostre aspettative, perché le conoscono benissimo. Io le posso garantire che il Presidente del Consiglio dei Ministri è sul pezzo su questa questione, ha fatto almeno 25 riunioni su questa vicenda e c'è un'interlocuzione aperta, confermata ancora da uno dei ministri più rappresentativi e autorevoli di questo governo, il Ministro Fitto, confermata ancora un giorno o due giorni fa in conferenza stampa, perché c'è un'interlocuzione aperta con la Commissione europea. Ecco, la cosa preoccupante per noi è che purtroppo stiamo lavorando, cioè si sta giocando come se fosse una partita a carte, dove però c'è un giocatore da una parte onesto che dà le carte in modo onesto, dall'altra parte invece c'è un prestigiatore che tira fuori gli assi dalla manica e si porta via il piatto.
Allora dia un nome, dia un nome ai giocatori.
Ecco, guardi, allora i giocatori sono il gruppo tecnico del governo italiano, i tecnici che sono andati a Bruxelles e hanno fatto il meglio che hanno potuto per argomentare ed esporre alla Commissione europea il lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito per legge, dove hanno partecipato 9 ministeri, che ha appurato la scarsità della risorsa, e dall'altra parte abbiamo un interlocutore che è il signor Salvatore D'Acunto, che è il capo unità della direzione del mercato interno, il quale ha umiliato la nostra delegazione inventandosi addirittura una terminologia che non troviamo rispondente né nella direttiva Bolkestein né nelle sentenze della Corte di Giustizia, dicendo che la mappatura non deve essere quantitativa ma bensì qualitativa. Guardi fino a che punto arrivano i prestigiatori della parola. Allora, la mappatura è, lo dice di per sé il concetto, la mappatura è un qualche cosa di fisico, no? Perciò va misurata con gli strumenti di misurazione fisica. Intersecando questa misurazione, lo dico per gli ascoltatori per far capire, intersecando questa misurazione con il dato amministrativo, cioè quante concessioni ci sono sul territorio. Il tavolo tecnico istituito per legge che citavo prima ha determinato che il 37% è occupato, il 33% è occupato, il 67% è libero. Allora, davanti a questo dato, che probabilmente avrà frustrato la Commissione europea perché pensavano invece di avere un dato totalmente diverso, li ha mandati nel totale pallone, e allora si sono inventati questa mappatura qualitativa che non esiste, mi creda, da nessuna parte, perché se il nostro ascoltatore attento vuole andare a fare una ricerca su internet, vedrà che ci sono due articoli che li capisce un bambino delle elementari.
Ecco, però ora no, abbiamo capito, ora non entriamo troppo nel tecnicismo legislativo, come può intendere, sono le 18:42 di un venerdì, di un venerdì pre ferragostano, e quindi non andiamo troppo nel tecnicismo. Ecco, però io mi riallaccio anche un po' ad alcune domande che arrivano al 349-238-6666. Però come spieghiamo concessioni per poche migliaia di euro che ne rendono centinaia?
No, guardi,
non è vero.
Allora,
non è vero.
Allora, la concessione, il canone di concessione viene determinato dal padrone di casa, non dal concessionario, no? È come dire l'affitto di un appartamento viene determinato dal padrone di casa, non dall'affittuario.
Però un padrone di casa che a volte è un po' distratto, evidentemente.
No, non è distratto. Il padrone di casa evidentemente sa che gli conviene così per un motivo, io lo spiego subito. Noi, come, e non lo dite mai nell'informazione, magari questa sera
lo dica però sinteticamente, ricordare però con la prego con la sintesi.
Gli stabilimenti balneari come imprese turistiche non sono come le altre imprese turistiche, perché pagano un IVA al 22%, mentre tutte le altre lo pagano al 10%. Qui c'è un IVA incrementale del 12% che noi paghiamo, e dai dati che emergono, noi abbiamo un IVA incrementale di 4 miliardi di euro. Ma lei lo sa con 4 miliardi di euro quanti canoni vengono pagati in più? Molti e molti rispetto al canone che potrebbe pretendere il cittadino che è informato male da questa vicenda. Perciò lo Stato è evidente che sa che gli conviene tenere le cose in questo modo, fare pagare un'IVA molto più alta e tenere i canoni leggermente più bassi, tenendo anche in considerazione che noi paghiamo l'IMU. Questo forse nessuno lo sa, ma noi non siamo proprietari e paghiamo l'IMU. Questa è un'altra questione che nessuno ha mai affrontato.
Beh, ora lei lo sta dicendo, quindi in qualche modo.
Però,
ora l'Italia lo sa.
C'è un'altra cosa rispetto agli altri paesi europei. Noi, ad esempio, svolgiamo un servizio di salvataggio. Cioè, il servizio di salvataggio è in capo al concessionario. Se il concessionario non lo garantisce, non può aprire. Mentre negli altri paesi lo fanno i vigili del fuoco, è in carico ai comuni, in Italia lo fa il concessionario. Questo è un altro costo che lo Stato non ha, ma che noi invece ci sobbarchiamo per poter svolgere l'attività. Quale altra attività è preposta alla tutela della sicurezza dei suoi clienti. È come se un albergatore mettesse
è chiaro che allora
a far attraversare la strada.
Ricordati, sarà clienti. Contento, stasera ha avuto uno spazio incredibile.
Siete stati grandissimi.
Ora però sentiamo anche gli altri. Grazie Fabrizio Licordari, presidente di Asso Balneari. 18:45 e 12 secondi, arrivano le notizie dalle strade.
Effetto estate.
L'imposta sul valore aggiunto viene pagata dal consumatore finale, non da lui, così ci scrive Pasquale Genovese. Non è un costo per loro l'IVA, così Andrea Maiolo, ma l'IVA viene pagata dal consumatore finale, mica da lui, al di là di qualche errore ortografico. Questo è il senso di tanti messaggi che stanno arrivando dopo le dichiarazioni di Fabrizio Licordari. E allora ora sentiamo invece chi ha aderito, chi ha promosso questa protesta, appunto questo sciopero dell'ombrellone, tra mille virgolette, dalle 7:30 alle 9:30. E allora do il bentrovato a Simone Battistoni, che è presidente della SIB Emilia Romagna, praticamente il sindacato degli imprenditori balneari della Confcommercio. Buonasera, bentrovato.
Buonasera a tutti.
Allora, come sono andate le cose? Ecco, partiamo un po' dai dati dell'adesione, visto che c'è la solita guerra di cifre. Lei mi parla da Bagno, da Cesenatico, come sono andate le cose lì?
Oh, a Cesenatico 100%, non c'era un solo ombrellone aperto. 127 soci hanno aderito, 127.
Ecco, mi dice, ecco, materialmente cos'è successo? Le persone sono arrivate?
No, ma allora noi abbiamo detto, noi l'abbiamo chiamato sciopero gentile, nel senso che i clienti venivano in spiaggia e avevano tutti i servizi, tutti, quindi fuorché l'ombrellone era chiuso, qualcuno come me ha messo addirittura le fascettine per evitare tentazioni, però c'è chi li ha tolti, c'è chi li ha chiusi, però non era disponibile l'ombrellone, era una sorta di sciopero dell'ombra, e, giusto per fare per far capire, addirittura noi mettiamo in Romagna delle ombre gratuite nelle spiagge libere, gratis, chi prima arriva meglio alloggia, perché è giusto che anche chi non vuole pagare l'ombrellone abbia l'ombra. In Romagna funziona così, nelle nostre spiagge libere abbiamo tolto anche quelle due ore, per in modo che tutti fossero sullo stesso piano. Ovviamente alle 9:30 abbiamo ripristinato anche gli ombrelloni.
I vostri clienti come hanno reagito? Hanno sorriso?
Strabene, non bene, molto meglio di quello che io pensavo. Cioè, pensavo non facessero storie, ma magari, come dire, soffrissero in silenzio. Devo dire che addirittura qualcuno, tutti, ma tra l'altro sono venute tutti i media, hanno intervistato e io non ero lì a controllarli, ma le reazioni assolutamente tutte positive a favore delle nostre rivendicazioni.
Beh, però qualcuno ci scrive alle 7:30, alle 9:30, insomma, il disagio è relativo.
L'abbiamo chiamato sciopero gentile per quello. Lo scopo, non lo nascondiamo, era ovviamente fare un primo gesto di disagio, di sofferenza, perché noi abbiamo delle aziende e crediamo di avere il diritto di vivere come ogni azienda, tutto qui.
Ecco, diritto di vivere che però è messo in qualche modo in discussione da tempo, certo. Ci sono delle normative anche europee.
Sì, certo, se vuole dico qua due parole anche su questo.
Certo.
Primo, nessuno in Europa ha fatto i bandi. Noi diciamo sempre, l'Italia è inadempiente, la Spagna non ha fatto bandi e ha rinnovato le concessioni di 15, 20 e 30 anni. Si chiama Lei della Costa e ha prorogato le concessioni in tutta la Spagna. Solo le Baleari, regione autonoma, ha fatto qualche bando. La Spagna nessun bando, il Portogallo nessun bando, la Grecia nessun bando, la Croazia nessun bando. Chiaro, noi vogliamo essere più europeisti degli altri, ok, però è corretto dire che i nostri competitor non hanno fatto i bandi. Questo è un dato di fatto, lo posso dimostrare. Ci sono due sentenze della Corte Costituzionale spagnola che dicono che la Lei della Costa è perfettamente lecita e quindi le proroghe sono valide in Spagna, da noi no.
Ecco, come spiega invece questa spaccatura all'interno delle associazioni di rappresentanza della categoria?
Beh, le due più grosse hanno fatto uno sciopero e forse abbiamo anche sbagliato, non le abbiamo contattati prima, per motivi di gelosia hanno preferito non aderire. Tra l'altro la cosa comica è non hanno aderito alcune di quelle più barricadere, che normalmente sono molto più infuocate di noi, solo che forse ritenevano lo sciopero appunto troppo gentile, o semplicemente motivi di gelosia perché non sono state contattate prima di renderlo noto. Ci sta, fa parte del gioco, dai. Però intanto lo sciopero è riuscito, punto. Questo è un dato di fatto.
Ecco, Prima abbiamo avuto ospite l'assessore di Jesolo e sa benissimo che in Veneto il problema l'hanno risolto. Ora anche l'assessore Corsini, l'assessore al turismo della regione Emilia Romagna, che abbiamo avuto ospite nelle scorse serate, ha detto faremo anche noi di testa nostra, diciamo così, di fronte all'indecisione del governo. Ecco, il modello veneto è applicabile in Emilia Romagna?
Assolutamente no, non mi sembra abbia dato successo. A Jesolo le tariffe sono quasi raddoppiate e le famiglie che gestivano i bagni non le gestiscono più. Se questo è risolvere il problema, a fronte, perché uno dei cavalli di battaglia di chi vuole buttare fuori gli attuali concessionari è che si spenderà meno, che è irreale ovviamente, perché se uno fa una gara per vincerla, comunque spende per vincerla, difficilmente potrà pagare meno, soprattutto se arrivano dei colossi economici, sappiamo benissimo che non spenderemo meno. È un tema di demagogia, di invidia, e quindi si dice i bagnini è un po' come velocissimo, pagano poco. Ma scusi, io pago quello che mi chiede lo Stato, cioè non è lo Stato mi dice quanto pagare, io pago il canone. Se è poco è corretto che lo Stato me lo alzi, però non è che può per 10 anni dirmi tu paghi poco. Non ho mai conosciuto nella mia vita, ho quasi 60 anni, un affittuario che paga di più di quello che gli chiede il padrone di casa. Se lei l'ha conosciuto me lo presenti, che sono curioso di conoscerlo.
No, figuri, sono genovese, figuri.
Ah, no.
Figuri se mi trovo in situazione di queste.
La ringrazio. Battuta, no, è impossibile.
La ringrazio. Grazie Simone Battistoni, presidente SIB Emilia Romagna, sindacato degli imprenditori balneari della Confcommercio, gestisce uno stabilimento a Cesenatico. E ora sentiamo i consumatori. Michele Carrus, presidente di Feder Consumatori, buonasera, bentrovato.
Buonasera a lei.
Allora, come commenta questa giornata di protesta dei balneari, questa guerra di cifre, anche questa spaccatura all'interno della categoria in generale?
Ma in generale vedo che si è parlato di uno sciopero dei balneari, ma credo che la prima cosa da fare sia restituire alle parole il loro significato. Si è trattato di una serrata, non di uno sciopero, cioè la chiusura di un'attività economica per di più esercitata attraverso una concessione pubblica, cosa che non dovrebbe essere consentita. Inoltre senza alcuna rinuncia neppure ai prezzi da incassare per la riduzione del servizio offerto ai bagnanti. Quindi si tratta di una cosa completamente diversa da uno sciopero in cui chi lo fa rinuncia a un pezzo del suo stipendio pur di far valere le proprie ragioni. Detto questo, non mi pare che abbia avuto neppure un gran successo, ma sono deboli fondamentalmente le ragioni sottostanti ad un'iniziativa di questo genere. Siamo davanti a una violazione palese ormai, non soltanto da normative europee, ma di sentenze esplicite del Consiglio di Stato, che nella sua adunanza generale ha sancito la fine delle concessioni delle marine marittime da qui dal 2023, e si sta ricorrendo ad ogni escamotage attraverso anche un'iniziativa di lobby politica di alcuni esponenti di rilievo e la stessa attività del governo a cercare di ottenere la proroga sine die di concessioni che vanno rinnovate attraverso delle trasparenti procedure di gara che facciano salva la concorrenza tra gli operatori.
Ecco Carrus, la interrompo, prima abbiamo avuto ospite l'assessore di Jesolo, Alberto Maschio, assessore al demanio, che ha raccontato un po' quello che è successo lungo il litorale veneto. Lì il problema l'hanno risolto, di fatto hanno assegnato le concessioni attraverso, diciamo, l'interpretazione di una legge regionale, e ci risulta però, e questo ce lo dicevano i balneari della Romagna, che a seguito di questa procedura i costi per una giornata media in uno stabilimento di quell'area del nostro paese sono aumentati, quindi c'è il rischio che le concessioni messe a bando possano poi determinare un'impennata dei prezzi?
Guardi, quello che intanto vediamo è che l'impennata dei prezzi per quanto attiene i servizi balneari si è verificata già in modo particolarmente significativo tra l'anno scorso e quest'anno da parte degli attuali gestori. L'anno scorso noi abbiamo stimato, attraverso le rilevazioni fatte dal nostro Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, un aumento medio che era su superiore all'11%, quest'anno stiamo registrando un aumento medio complessivo di tutti i servizi offerti che è abbondantemente superiore al 5%. Sono aumenti tra l'altro anche quasi completamente ingiustificati, soprattutto quelli di quest'anno, perché non trovano un riscontro in alcun modo né nell'aumento dell'inflazione, perché è significativamente più bassa e in Italia è la più bassa d'Europa ancora, pure questo mese è la metà della media europea, pur avendo registrato una tendenza al rialzo, perché i costi energetici sappiamo sono fortemente diminuiti, perché non incidono particolarmente su quei servizi, perché il costo del lavoro non è assolutamente aumentato e anzi sono sempre più frequenti le situazioni in cui si verificano casi di, diciamo, sovrautilizzo del personale o di sottopagamento del personale dedicato a queste attività economiche. Dunque siamo in presenza di aumenti che si sono registrati a prescindere. Questo è uno spauracchio che comunque non può fare premio sull'obbligo di rispettare le norme e di riportare ad un regime di concessione autorizzata attraverso una procedura di gara aperta, in piena e libera concorrenza, delle concessioni demaniali.
E si dice arriveranno le multinazionali.
E anche qui, ma io vorrei comprendere una cosa, ma gli iperliberisti di casa nostra sono liberisti solo ogni volta che si tratta di assumere iniziative che vanno a discapito dei consumatori, quando si tratta di scaricare gli effetti di una concorrenza che si vuole svincolata da ogni regola e da ogni controllo, oppure magari quando devono andare a toccare i diritti dei lavoratori, ma tutte le volte che la libertà con la libera concorrenza e il mercato, la libertà di impresa impatta con la difesa di interessi corporativi e lobbistici, allora scattano immediatamente le difese corporative. Questo francamente è insopportabile.
Secondo lei in un minuto come andrà a finire?
Secondo me quello che io sto vedendo è che per esempio l'autorità antitrust del nostro paese sta assumendo sistematicamente delle decisioni che riportano a più miti consigli quei comuni che stanno continuando a disapplicare le disposizioni del Consiglio di Stato in violazione dell'articolo 49 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, imponendo loro quindi di procedere alla indizione delle gare secondo i criteri che sono già stati definiti chiaramente nel 2021, e si dimostra come siano privi di fondamento gli argomenti addotti anche rispetto alla difficoltà di tendere i bandi di gara. Per esempio il problema del recupero degli investimenti effettuati, dice l'antitrust molto candidamente, ma scusate, possono essere emessi a base di gara nella asta che viene bandita. Dunque non ci sono scuse. Infine ha rilevato come del tutto infondata sia anche la pretesa del governo di considerare non scarsa la risorsa, perché avendo fatto una ricognizione dell'intero litorale, ricomprendendo tutto, compreso aree industriali, portuali,
alla base e così via. Il minuto è scaduto, Carlos. Grazie.
Mi perdoni.
Stiamo
conto.
Scherzando, ci mancherebbe. Michele Carlos, presidente Federconsumatori, grazie. E chiudiamo con una bella notizia: l'Italia ha conquistato l'11ª medaglia d'oro, l'ha conquistata nella prova femminile della Madison del ciclismo su pista. Lo capiremo meglio attraverso gli aggiornamenti del GR delle 19, condotto questa sera da Gigi Donetti.
Effetto estate.
19:10:35, ripartiamo, seconda parte della puntata di venerdì 9 agosto di Effetto Estate, il diario dell'estate di Radio 24. Di nuovo buonasera da Filippo Oreggi in regia, da Laura Vanossi, Lorenzo Nespoli e Gianluca Papa in redazione, e chiaramente anche da Andrea Ferro che vi parla al microfono. 349-238-6666 il numero per SMS e WhatsApp. E ora parliamo di terremoti. Si è sempre detto, è impossibile prevederli. Come Leggiamo su Repubblica, articolo a firma di Corrado Zunino, l'Università di Parma ha pubblicato due lavori scientifici che aprono nuovi scenari rispetto appunto alla possibilità, non dico di prevedere, ma in qualche modo di cogliere qualche segnale premonitore, diciamo così. Giampiero Iaffaldano, professore associato di geofisica dell'Unità di Scienze della Terra al Dipartimento di Scienze Chimiche della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell'Università di Parma, buonasera, ben trovato.
Buonasera.
Allora, voi avete analizzato i segnali che la Terra ha mandato nel corso dei 6 anni che hanno preceduto il terremoto dell'Aquila?
Sì, esatto.
E da questo cosa avete ricavato?
Abbiamo ricavato che c'è una riduzione di circa il 20% del movimento della microplacca Adria lungo il bordo della quale appunto si è poi verificato il terremoto dell'Aquila. Partiamo però magari facendo un passo indietro,
certo,
dicendo che
certo.
I terremoti non si possono prevedere. Prevedere un sisma vuol dire conoscere posizione, data e magnitudo di un terremoto futuro. Ad oggi questo non è possibile e lo studio che noi abbiamo pubblicato non cambia questa nozione e non tratta appunto della previsione dei terremoti, piuttosto si occupa di quelli che possono essere i collegamenti fra quello che viene chiamato il ciclo sismico e i moti delle placche. Le placche terrestri si muovono a velocità dell'ordine di millimetri o centimetri all'anno, per dare un'idea questa è una velocità simile a quella di crescita delle nostre unghie, e si muovono in direzioni diverse, quindi a velocità diverse, e quindi lo sfregamento tra placche, diciamo così, confinanti genera un accumulo di stress molto lento nel tempo che poi viene rilasciato improvvisamente con un terremoto. E questo è quello che viene chiamato il ciclo sismico. Quindi si può dire che il ciclo sismico di fatto è alimentato dai movimenti delle placche. Si è sempre assunto però che il contrario non fosse vero, cioè che l'accumulo di stress e il rilascio poi di stress lungo i bordi delle placche non avesse un impatto sul moto di queste placche. Quello che noi abbiamo dimostrato con questo studio, utilizzando dati GPS appunto da stazioni dislocate su tutto il territorio della placca Adria, che comprende Italia centrale, settentrionale e l'Adriatico, è che appunto il moto di questa placca è rallentato nei 6 anni precedenti il terremoto dell'Aquila, come se qualcuno o qualcosa, dovrei dire, trattenesse la placca Adria. Ecco, questo rallentamento è compatibile, secondo le leggi della fisica che conosciamo, è compatibile con l'accumulo di stress che poi è stato rilasciato dal terremoto dell'Aquila.
Quindi questa ricerca in qualche modo può aprire ad orizzonti, lo ripetiamo, non si possono prevedere i terremoti, ma in qualche modo si possono avere, diciamo, delle probabilità?
Sì, questo è qualcosa che già si fa nella comunità scientifica, ci sono modelli probabilistici di rischio sismico, sono modelli che usano vari parametri geologici e che stimano appunto una probabilità che in un dato lasso di tempo futuro, in una data zona, possa verificarsi un terremoto. Questo non significa fare previsioni, ma è un'informazione in più appunto probabilistica che abbiamo per poter mitigare il rischio sismico, per poter fare prevenzione, che è ad oggi la difesa per eccellenza, appunto prevenzione. E questo studio, perché secondo me è rilevante in questo contesto? Perché potrebbe fornire un'informazione, un parametro in più. La sfida interessante sarà capire se l'effetto appunto del ciclo sismico sui moti delle placche è un effetto sistematico, se può fungere da parametro geologico utile in questi modelli probabilistici del rischio sismico. Questo ad ora è da testare, da verificare, ma è una sfida abbastanza interessante secondo la mia opinione. Se così fosse, si tratterebbe di un parametro, come dire, permettetemi il termine, vantaggioso perché a lunga scadenza, nel senso che i cambiamenti dei moti delle placche causati dal ciclo sismico, particolarmente quelli della fase intersismica, cioè quella che precede i terremoti, quella tra due terremoti, questi cambiamenti durano anni. Noi abbiamo guardato al sisma dell'Aquila, dovrei dire ai 6 anni precedenti il sisma dell'Aquila, in altri casi abbiamo guardato anche ai 10 anni precedenti terremoti più grossi, oltre magnitudo 8 in Sud America per esempio. Ecco, questo potrebbe essere appunto, questo collegamento tra ciclo sismico e moti delle placche potrebbe essere un parametro utile in più. ecco, a questi modelli di
i colleghi, no, è chiaro, è stato molto chiaro. Professore, i colleghi della redazione, quando abbiamo deciso di affrontare questo argomento, prendendo spunto appunto dall'articolo di Repubblica e appunto dalla presentazione di questi studi dell'Università di Parma, mi hanno portato un'agenzia che riferisce a questo: il Giappone ha diffuso per la prima volta, accaduto giovedì sera, un'allerta per un possibile mega terremoto con magnitudo superiore a 8.5. Come possono, diciamo così, prevedere questa possibilità?
No, non è una previsione, appunto, è un'allerta.
Si basa su qualche elemento.
Si basa, appunto, immagino, io ora non ho letto i dettagli, ho visto la notizia, non ho letto i dettagli scientifici, diciamo. Mi sembra di ricordare che la notizia riportasse mega terremoto nei prossimi 30 anni, credo. Quindi immagino, adesso sto appunto immaginando, sto speculando, immagino che i modelli probabilistici, appunto, del rischio sismico siano stati rivisti a seguito dell'evento sismico che si è verificato un paio di giorni fa.
Sì, no, qua fanno un riferimento addirittura ad un'allerta in vigore per una settimana. Grazie davvero Giampiero Iaffaldano, professore associato di geofisica dell'Università di Parma. Abbiamo appunto raccontato il risultato di questa ricerca, molto interessante. Va chiarito, i terremoti allo stato attuale non si possono prevedere. E dai terremoti passiamo, meglio dallo studio sui terremoti, passiamo a un'altra emergenza che riguarda invece quest'estate, riguarda il mare. Abbiamo parlato nei giorni scorsi del granchio blu, poi c'è stata anche la nomina del commissario da parte del governo. Un'altra emergenza in queste settimane riguarda invece la proliferazione delle mucillagini sui fondali, proliferazione favorita dall'aumento della temperatura dell'acqua. Le conseguenze sono gravi per l'ecosistema, sono gravi per la pesca, l'allarme arriva un po' da tutta Italia e il fenomeno è particolarmente impattante in Liguria, fenomeno che si manifesta praticamente a vista d'occhio, nel senso che è testimoniato dall'aumento esponenziale delle meduse. Luigi Sartor è un pescatore ligure collegato con noi, buonasera, ben trovato.
Buonasera.
Allora, lei dove va a pescare in genere?
Ma io ho la barca nel porto di Lavagna e poi spazio, vado verso il parco di Portofino e verso il parco delle Cinque Terre. Sono in mezzo ai due parchi, quindi è una zona abbastanza pescosa quando i pesci vanno via dai parchi.
Ora però state pescando soprattutto meduse, leggo.
Allora, qui la situazione dal punto di vista, diciamo, ambientale è piuttosto complicata, perché si sono estremizzate tutte le quello che succedeva prima si è estremizzato, quindi per noi maturava al fondo con un'alga che noi chiamiamo lappone o l'epegu, che sarebbe quella alga marrone viscida, che è la mucillagine, no? E la tradizione diceva fiorisce il fondo a giugno, poi a metà luglio finisce, cioè finisce la mucillagine. Qui invece è fiorito e, diciamo, dalle battimetriche dei 5 metri, 6, fino a 35, 40, tutto il fondale da tutte le parti è coperto di questa mucillagine, che però non sfiorisce, no? Cosa succedeva? E quindi continua a esserci, non se ne sta andando come
accadeva invece in passato, no? Alla fine, certo.
Allora cosa si faceva? Si andava a pescare più fuori, nelle secche, nei relitti, 50, 60 metri, 70 metri, per quelli con le barche come le mie. Io ho un peschereccio di 7 metri e mezzo, cioè le barche piccole andavano lì, gozzi liguri, diciamo.
Sì.
Adesso lì non ci si può più pescare perché ci sono quantitativi spaventosi di meduse. Ma le meduse, uno diceva, cioè io intendo quantitativo spaventoso, non le solite 10 meduse che
sì,
si
certo
prendevano prima. Io intendo le meduse che ce n'è talmente tante di quelle bianche grosse da 10-15 kg, cioè gigantesche, che non passano nel salparete, no? quindi io ho la schiena rotta adesso.
Perché lei tira perché sulle reti
e tira, passando le salparetti devo tirare su sti mazzi di meduse che saranno 30 kg, buttarli a bordo. Stamattina, dopo tre giorni, io lo sapevo, alla fine uno mi ha dato anche in un occhio, che è un disastro.
Mi dispiace. Ora come sta?
Bene, bene, perché sapevo già
era
cos'è l'antidoto, cioè avere tanta acqua dolce, avevo tre bottiglie di acqua dolce, poi ci ho buttato subito il colirio antinfiammatorio. Uno che non lo sa e che non ha l'acqua è un problema.
Ecco, questo è un consiglio importante, questo è un consiglio importante che viene rivolto a tutte le persone che dovessero fare questi incontri ravvicinati in mare. Sì, ecco, sì. Però mi diceva...
Io poi quando sono andato in porto ho preso la manichetta, sono stato 5 minuti con la manichetta di acqua corrente nell'occhio, l'ho fermato così.
Insomma lei chiaramente, essendo del mestiere, si è subito attrezzato. Questo è un appello che viene fatto appunto a tutti i bagnanti,
specialmente adesso con gli occhialini, perché uno ruota tranquillamente, fa il bagno. E poi se picca
Ecco, però venendo ai danni per quanto riguarda la pesca, quindi pescate meduse e non pescate...
Allora, a terra non si può pescare perché questo, tra virgolette, l'epegu copre le reti, coprendo le reti poi non si stacca più, quindi bisogna mettere a seccare le reti e poi spaccarlo, perché non è proprio una cosa viscida che copre le reti. Fuori le reti vengono invase da queste meduse che oltre a non far pescare i pesci, quei pesci che si prendono, ieri avevo un rombo di 3 kg, due pagelli, li ho dovuti buttare via tutti perché erano tutti praticamente bolliti con gli occhi bianchi dall'acido delle meduse.
Certo. Grazie per questa testimonianza, dell'emergenza che a noi abbiamo raccontato dalla Liguria, ma riguarda tutto il nostro litorale, sia tirrenico che adriatico. Era Luigi Sartor, pescatore di Lavagna, e ora ci spostiamo, parliamo in qualche modo sempre di estate, di turismo, un'estate che è contrassegnata da una tendenza, da un dato che devo dire, quando mi è stato presentato ho ricevuto un po' di sorpresa, perché rispetto alla percezione collettiva non credevo che le cose andassero così. E qual è il dato? Negli agriturismi le presenze quest'estate sono in calo, più o meno una diminuzione intorno appunto al 20%. Augusto Congiunti è il presidente di Agritourist, l'associazione che riunisce gli agriturismi di Confagricoltura, è collegato con noi. Buonasera, bentrovato a Radio 24.
Buonasera a voi.
Allora, dicevo, un dato un po' a sorpresa, come lo spieghiamo?
Allora, il dato che noi abbiamo riportato è un dato che ha fotografato i mesi di maggio, giugno e una parte di luglio. Questo naturalmente non in tutte le regioni, non in tutti i territori italiani, perché ci sono le zone dove praticamente gli agriturismi hanno mantenuto le posizioni dello scorso anno, alcuni hanno addirittura migliorato, però sicuramente un dato di calo in questi mesi che ho detto c'è stato tra il 20 e il 30%, come ha detto lei. Questo. La motivazione probabilmente è collegata un pochino alle difficoltà economiche, magari collegate alla spesa dedicata al turismo, e quindi sicuramente c'è una riduzione, questo lo notiamo, netta dei giorni della vacanza e spesso prenotazioni sottodata. Quindi diciamo questo è un pochino l'aspetto anche per agosto. Chiaramente nel mese di agosto e anche la proiezione per il mese di settembre riportano un pochino la situazione alla normalità.
Ecco, qualcuno ci scrive, ma l'agriturismo ha perso forse un po' l'effetto, tra virgolette, novità, in qualche modo forse occorre presentarlo in maniera diversa?
Allora, noi da sempre abbiamo investito molto per quanto riguarda l'aumento dei servizi offerti nelle nostre aziende, e questo è un trend che continua, pertanto una caratterizzazione dell'offerta agrituristica sempre più ampia, e così come anche l'innalzamento della qualità, che a noi, diciamo, per noi è un elemento da sempre fondamentale, perché una vacanza nelle nostre aziende agrituristiche è anche sinonimo di alta qualità offerta. E questo è un po' l'aspetto generale. E continueremo chiaramente in questa opera di investimento per migliorare sempre di più e per offrire sempre più servizi, perché specialmente in tutti quei servizi che riguardano il turismo all'aria aperta, che ci vede protagonisti chiaramente un pochino per le caratteristiche delle nostre aziende agricole, per le caratteristiche dei fabbricati, per le caratteristiche, noi siamo immersi, stiamo nell'ambiente più esteso che è l'ambiente agricolo, e quindi cicloturismo, le passeggiate, i trekking ci vedono sempre più protagonisti. Questo periodo un attimo c'è stato un fermo, però ecco, diciamo, la nostra previsione è sicuramente che l'agriturismo italiano rappresenta un elemento fondamentale dell'offerta turistica italiana.
Ecco, altri messaggi invece vertono sul fatto che non sempre gli agriturismi sono autentici, qualcuno è proprio falso.
Ma guardi, non sono aziende agrituristiche, perché l'aspetto fondamentale è quello dello stretto collegamento con l'attività agricola. L'azienda agrituristica prima è un'azienda agricola, e questo discorso è fondamentale e sta è nell'impegno di tutti noi. Quindi diciamo, noi lavoriamo proprio anche con la formazione e la comunicazione continua, proprio per arrivare ad avere proprio quella stretta attività connessa tra l'agriturismo, l'agricoltura, assolutamente. Quindi questo parlo naturalmente per le aziende associate al mondo confederale.
Certo. Ecco, per quanto riguarda invece i clienti, stranieri si avvicinano sempre più a questo tipo di vacanza che magari dalle loro parti neppure immaginano.
Cioè, allora, una cosa che mi piace mettere in evidenza è questo, che il modello agrituristico italiano, che è nato nel 1965 proprio in casa Confagricoltura, quindi Agriturista è la prima associazione agrituristica italiana, il prossimo anno sarà il 60° dell'anno di fondazione della nostra associazione, è un aspetto che sempre più riguarda e interessa anche il turista estero, perché il turista estero è alla ricerca sempre di più spazi aperti, paesaggi, e noi in Italia abbiamo un'infinità di paesaggi, paesaggi agricoli, paesaggi che attirano l'attenzione del turista. Poi il turista straniero, ma anche chiaramente anche quello italiano, è alla ricerca dell'enogastronomia, e quindi ecco, l'azienda agricola e agrituristica è sicuramente un protagonista. E poi l'altro discorso è che il turista sempre più sta ricercando lo stretto contatto con il territorio, quindi la conoscenza profonda che passa per lo scambio cioè quella comunicazione che noi operatori agrituristici mettiamo da sempre con proprio come primo elemento, proprio per far conoscere il territorio,
certo,
per
certo.
Dare tutti quegli elementi.
Un'esperienza di conoscenza, vivere un territorio, magari per chi appunto da lontano neppure lo immaginava. Augusto Congionti, presidente di Agriturist, l'associazione che riunisce gli agriturismo di Confagricoltura, 19:30 e 12 secondi, le notizie dalle borse.
Effetto estate.
Effetto estate, 19:33 e 30 secondi, una notizia di agenzia, arriva dal Brasile, un aereo passeggeri è precipitato in un complesso residenziale della città di Vinedo, nello stato brasiliano di San Paolo. Secondo la compagnia proprietaria del velivolo si tratta di un Turbo Elica ATR 72, con una capacità di 68 passeggeri. La polizia militare, i vigili del fuoco e la protezione civile hanno inviato numerosi uomini e mezzi sul posto. Le autorità non hanno ancora pubblicato la lista passeggeri e al momento non si conosce il numero delle vittime. Questa una notizia battuta pochi istanti fa dalle agenzie, proviene appunto dal Brasile. Apriamo la pagina di esteri con le notizie dal fronte russo-ucraino. Come abbiamo sentito nei nostri GR, Kiev ha attaccato l'aeroporto militare russo di Lipec, base aerea molto importante. Il governatore di questa regione ha parlato di alcune persone ferite, i danni all'aeroporto sarebbero abbastanza significativi. E poi missili russi su un supermercato nel Donetsk, 10 morti e una quarantina di feriti. Pietro Batacchi, direttore di RID, rivista italiana Difesa, buonasera, ben trovato.
Buonasera a tutti.
Allora, la controffensiva russa è stata un po' una sorpresa?
Ma io, prima di parlare di controffensive, di insomma, anche stamattina si leggevano le agenzie, l'ANCI, quello che diceva Zelensky, insomma, bisogna ancora un attimo capire bene quant'è la profondità dell'azione, il tipo di azione in questione. Non dimentichiamoci, non è la prima volta che gli ucraini entrano in territorio russo, lo hanno fatto anche in passato, si è trattato in passato di azioni dimostrative. Questa, diciamo, un'azione più robusta che evidentemente mira a distogliere forze russe dal Donbass, in particolare dall'oblast di Donetsk, dove comunque le forze di Mosca stanno avanzando negli ultimi tempi, soprattutto nella direzione di Pokrovsk, per cui ancora è difficile dare una valutazione attendibile su quello che sta accadendo. Certo è che i russi sono rimasti sorpresi, insomma, bastava stamattina farsi un giro nell'arcipelago dei blog oppure dei canali Telegram russi per rendersene conto.
Ecco, hanno colpito questo aeroporto di Lipec, che è una base strategica piuttosto importante, e questo è un elemento di novità, forse anche un po' di sorpresa. Ci si chiede, ma perché non l'hanno fatto prima? Forse ora hanno altri mezzi, forse c'entrano gli F-16 di cui ha parlato ancora nei giorni scorsi Zelensky?
Ma direi di no, non è la prima volta che gli ucraini con i droni colpiscono in profondità in territorio russo, colpiscono anche aeroporti, è accaduto diverse volte anche in passato, quindi non stiamo assistendo veramente a nulla di nuovo da questo punto di vista. Quello che è nuovo è magari in questo momento l'attenzione mediatica, per un fatto molto semplice, che dopo sostanzialmente un anno e mezzo si torna a parlare seriamente di negoziati. Ecco, diciamo, questa iniziativa Ucraina Kursk io la leggo in questo quadro che potrebbe mutare ancora di più con le elezioni presidenziali americane. Io credo che quello che sta accadendo in Ucraina e quello che sta accadendo anche in Medio Oriente si riconduca anche all'appuntamento di novembre, che è importante. Insomma, ci sarà differenza se alla Casa Bianca siederà Trump piuttosto che Kamala Harris, Trump con J.D. Vance appunto piuttosto che Kamala Harris.
Ecco, secondo lei, Batacchi parlava di negoziati, siamo veramente in qualche modo, non dico ottimisti, ma possiamo manifestare qualche speranza?
Ma io credo che, io sono stato sempre pessimista su questo fronte, inizio però a cogliere dei segnali, un po' di stanchezza, un po' di quello che una volta si chiamava realismo politico, perché la politica, soprattutto quella internazionale, si fa con il realismo, non si fa con l'idealismo, per cui dei segnali ci sono. Del resto una guerra non può durare all'infinito, le guerre finiscono in due modi: o si annienta l'avversario, come è accaduto nella Seconda Guerra Mondiale, ma in questo momento nella Russia, nell'Ucraina ha la forza per farlo, oppure se a un certo punto ci si mette in qualche modo d'accordo, che poi che poi sia un accordo, come dire, ufficiale, che abbia tutti i crismi della formalità, oppure un semplice cessate il fuoco. Del resto, insomma, il mondo è pieno di situazioni di fatto, dalla Corea del Sud alla Corea del Nord, abbiamo Cipro Nord e Cipro Sud, per cui ecco, dei segnali però ci sono, la stanchezza nei due contendenti c'è, una guerra come questa nel cuore dell'Europa non può durare troppo a lungo.
Ecco, sempre su questo filo, diciamo così, di speranza, potrebbe anche non accadere più nulla in Medio Oriente a proposito dell'attacco, contrattacco Teheran-Israele, anche sotto questo profilo, in questi ultimi giorni, dopo praticamente 10 giorni di attesa, in qualche modo si profila anche qualcosa di questo tipo?
Ma guardi, io credo in questo momento sulla questione dell'attacco all'Iran, dell'eventuale presunto attacco all'Iran, ci sia una grossa bolla disinformativa, ecco, che molti, soprattutto gli iraniani, ne stiano nascondendo le loro vere carte. Non sappiamo com'è andata l'uccisione di Amir, se l'hanno ucciso veramente gli israeliani, se è stato un complotto interno, effettivamente non lo sappiamo. Sappiamo che Hezbollah ha perso il suo capo di Stato Maggiore, questo è un dato di fatto, io credo che in qualche modo Hezbollah debba reagire. Se Amir è stato effettivamente ucciso dagli israeliani, gli iraniani non hanno, Khamenei non ha alternativa a rispondere in maniera incisiva, altrimenti rischia la credibilità, rischia il posto fondamentalmente.
Grazie. Pietro Batacchi, direttore di Reader, rivista italiana Difesa. E ora riprendiamo il giro d'Italia tra i festival, potremmo dire quasi una rubrica fissa di Effetto Estate. Beh, stasera di nuovo in Puglia, terra vivace, vivacissima anche sotto questo profilo. Locus Festival, Vincenzo Bellini, uno degli organizzatori, ciao, buonasera, ben trovato.
Ciao, buonasera.
Allora, raccontiamo questo festival, diciamo il sommario potrebbe essere musica di alta qualità.
Musica di alta qualità per una 20ª edizione, quella del Locus Festival, che ha nel suo claim It Was Written. Probabilmente, diciamo, abbiamo scritto nel tempo quella che è stata la forza di una direzione artistica e un livello organizzativo verso l'alta qualità, che quindi ha messo su un programma di musica italiana e internazionale, cercando di rappresentare il meglio della scena attuale. Nomi come Nas, Subsonica, Toto o Simple Minds, piuttosto che Calcutta o Glen Hansard, sono stati alcuni degli artisti che hanno ravvivato questo programma. In programma anche ci sono i Meute, una band tedesca che fa dance con i fiati, il ritorno di Cosmo o ancora il concerto di Fulminacci. Quindi un programma molto particolare, dove anche abbiamo dato molto risalto al jazz con Galiano.
Ecco, i luoghi del festival, parliamo di luoghi molto vivaci d'estate.
Luoghi molto vivaci è un programma spalmato nello spazio della Puglia per l'estate, quindi il festival è iniziato a giugno e terminerà l'8 ottobre. In questo momento c'è in programma presso Masseria Ferragnano, una masseria del Settecento che rendiamo, diciamo, allestiamo come area spettacolo, saremo lì allo Corotondo. Le altre location sono state per esempio Bari con la Fiera del Levante o Ostuni con il Foro Boario, o addirittura abbiamo portato Vinicio Capossela in una cantina a Minervino a Bocche di Lupo.
Ecco, ricordiamo, si va avanti fino al...
Si va avanti fino all'8 ottobre. L'8 ottobre chiudiamo il festival con la prima data europea del tour di Robert Plant al Teatro Petuzzelli. In questo momento, diciamo, invece raggiungiamo il pubblico dal 10 al 14 agosto con gli eventi a Masseria Ferragnano.
Grazie a Vincenzo Bellini, uno degli organizzatori del Locus Festival. Buonasera e buon estate.
Buon estate e buona musica.
Cinema, Locarno, andiamo a Locarno, Locarno 77, la nostra inviata Marta Cagnola. Ciao Marta, bentrovata Effetto Estate.
Grazie, beh che bello, dopo un bel po' di musica, anche un bel po' di cinema, da sud ci spostiamo a nord, ma io lo dico sempre, anche se Locarno in Svizzera è a un passo dall'Italia, quindi si può venire a vedere dei film anche molto 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 interessanti.
E a proposito di Italia, c'è il primo italiano in concorso?
Sì, c'è questo Luce di Luca Bellino e Silvia Luzzi, è un film molto particolare perché è la storia di una ragazza, il film è ambientato a Solofra, di una ragazza che fa l'operaia, ha una vita molto particolare ed ha una grossa mancanza che è quella del padre. Lei riesce a mettersi in contatto telefonico, non vi spiego come, con una persona che potrebbe essere il padre. Diciamo che è un film in cui c'è una protagonista e un coprotagonista di cui sentiamo solo la voce. Ma qual è la cosa interessante? Che i due registi che hanno debuttato col documentario hanno realizzato questo film di finzione come se fosse un documentario, cioè l'interprete Marianna Fontana, una delle due gemelle di Invisibili, Marianna e Angela Fontana, ecco Marianna, ha lavorato per 8 mesi nella fabbrica in cui è ambientato questo film, una fabbrica molto simile, e quindi diciamo che il film è il prodotto di finzione di un'esperienza reale, molto interessante.
Ecco Marta, abbiamo Dario Ricci da Parigi, perché stanno per partire.
Ci saranno delle notizie, speriamo.
Incrociamo le dita. La 4% sta per partire, è questione di poco. Dario, buonasera, bentrovato.
Buonasera Andrea, buonasera Marta e tu soprattutto, ascoltatrici, ascoltatori, in diretta dallo stadio olimpico di Saint-Denis. Prima notizia importante, piove, notizia non banale per gli atleti, e soprattutto certo, impegnati nella staffetta, perché si complica ancora di più questa staffetta in cui, ricordiamo, difendiamo il titolo mondiale conquistato 3 anni fa sulla pista olimpica di Tokyo. Fortunatamente, rispetto a quanto allo scenario di 3 anni fa, lo stadio è pieno, pienissimo in ogni ordine di posto e in ogni sessione, anche la mattina praticamente in questi giorni ci sono sempre stati 70-80 mila persone fisse, Andrea, uno spettacolo straordinario. Ma entriamo nel merito della gara, una gara che ci vede schierare Meluzzo in prima frazione, poi Marcel Jacobs, poi Lorenzo Patta e Filippo Torto, escluso per scelta tecnica quello che è stato uno dei grandi protagonisti dell'oro di Tokyo, Fausto De Salu. La prima frazione sarà quindi quella di Matteo Meluzzo, Italia che si è qualificata con il quinto tempo, partirà nella corsia 2, quella più interna, quindi sicuramente corsia tradizionalmente difficile, ancora più complessa in questa fase. Corsia 3 avremo il Giappone, Sakai, Sani Brown, Kiryu e Ueyama, la Gran Bretagna in corsia 4 con Azu, Hinchcliffe, Mitchell Blake e Hughes, in 5 gli Stati Uniti senza Noah Lyles, trionfatore dei 100 metri ma sconfitto sui 200 da Etobogo e vittima del Covid, quindi quartetto statunitense con Coleman, Bednarek, King e Curley, poi Francia in corsia 6 con Zezé, Erius, Zezé, Ryan e Matteo, Sudafrica in 7 con Gualasa, Masangawi, Zoma e Simbine, la Cina in 8 con Deng, Xie, Yan, Chen, il Canada, Brown, Blake, Rodney e Quil de Grasse, che condivide con Marcel Jacobs l'allenatore, quel Rana Ryder che è stato però allontanato per vicende processuali ancora tutte da chiarire da questi giochi. Manca davvero pochissimo all'inizio, sentite l'entusiasmo del pubblico in sottofondo e che fra poco sovrasterà anche la mia voce. Ricordiamo, prima frazione con Meluzzo, Sakai, Azu, Coleman, Zeze, Mebamia, Michael, Walasa, Deng e Brown. Attenzione ai passaggi del testimone, ci siamo qualificati con 37.50, quinto tempo, difendiamo il titolo conquistato a Tokyo in quella straordinaria Olimpiade che vide Marcel Jacobs trionfatore anche sui 100 metri, un Jacobs che nella finale 200 ha conquistato un bel quinto posto dimostrando una buona condizione, dovrà essere lui il trascinatore, quello che poi dovrà consegnare il testimone a Lorenzo Patta, che è tecnicamente dal punto di vista proprio del passaggio, del cambio del testimone, è punto di forza di questa staffetta per lanciare poi un Filippo Tortu che nei 200 metri nella prova individuale si è fermata alla semifinale ben lontano dai suoi tempi migliori, ma che di solito in staffetta riesce a tirare fuori gli occhi e le gambe di tigre per lanciarsi sul traguardo. Ci giochiamo la speranza di un podio che già sarebbe straordinario, ma staffetta che in queste condizioni è quanto mai aperta.
Oltretutto Dario, finora l'atletica diciamo non ci ha dato grandi soddisfazioni, finora l'atletica rispetto a Tokyo diciamo non ci ha premiato particolarmente.
Beh, ma quell'Olimpiade era di fatto molto difficile da ripetere, l'atletica è sport sempre complesso, vince tutto il mondo, insomma ce lo dimostra la finale dei 100, ma andiamo sulla linea di partenza,
certo.
Andrea, perché manca davvero poco, sentite la Lille Bleu che sale dagli spalti dei Saint-Denis per la staffetta francese in corsia 6, silenzio assoluto adesso. Pochi istanti al via, 4% maschile, record del mondo 36.84. Partiti, buona l'uscita dai blocchi di Matteo Melluzzo in corsia 2, avanti molto bene il Canada, passaggio di un testimone, parte Marcel Jacobs sempre all'interno, una meccanica molto precisa, ecco il cambio di testimone con Lorenzo Patta davanti in corsia 9, ancora il Canada si entra sul rettilineo finale, Patta cambia con Tortu, si lancia Filippo in questo momento testa a testa con il cinese, vai Filippo, quarto posto, un altro quarto posto per l'Italia. Primo Canada, poi Bretagna, poi Italia, 37.50 per la staffetta canadese, miglior tempo stagionale, record africano per il Sudafrica 37.57, poi la Gran Bretagna 37.61 e l'Italia 37.68.
Purtroppo siamo perseguitati dal numero 4, siamo perseguitati dal quarto posto, mannaggia, veramente per nulla, come è inevitabile che sia in una gara di velocità. Allora Dario, resta lì, poi ci sentiremo ancora in chiusura per ricapitolare la giornata degli azzurri. Marta, molto rapidamente, chiaramente questo è il bello della diretta, il bello della radio, ti chiedo, gli eremiti sono un po' protagonisti a Locarno, chiaramente cinematograficamente parlando.
Sì, guarda, ieri abbiamo visto questo film che poi è passato oggi per il pubblico, che si chiama Bogan Clock, è praticamente un'ora e mezza in cui c'è solo un eremita in bianco e nero, non ci sono dialoghi, non posso garantire di aver visto tutta l'ora e mezza dei film perché forse un qualche sonnellino, micro sonno di qualche secondo l'ho fatto perché film un po' così, un po' provante. No, invece c'è stato Paolo Cognetti, fiore mio, il suo primo lungometraggio racconta la sua vita, sappiamo quanto è amato Paolo Cognetti in Italia, sarà un evento speciale al cinema nel mese di novembre, noi l'abbiamo visto in anteprima, immagini bellissime, musica stupenda, poi ovviamente ne parleremo quando uscirà.
Certo, grazie Marta Cagnola da Locarno 77. Torniamo alle Olimpiadi, chiaramente con un po' di delusione, anche un filo di rabbia per questo quarto posto che ci sta perseguitando ormai da giorni, ma ci riabilitiamo psicologicamente, emotivamente, parlando della grande impresa ieri delle ragazze del volley, e lo facciamo con una grande giocatrice di volley, Maurizia Cacciatori, 228 presidente nella nazionale italiana di pallavolo femminile. Ciao, buonasera, bentrovata.
È un piacere grande, buonasera a tutti.
Allora, dicevo, le ragazze ci hanno veramente sollevato da periodi diciamo un po' così, anche stasera appunto abbiamo commentato in diretta la 4%, quarto posto ancora una volta. Allora, ieri qual è stato secondo te il momento decisivo, o per meglio dire la carta vincente che ci ha fatto trionfare, diciamo un po' annichilire la Turchia?
Ma io credo che sia stata una nazionale che in tutto il percorso ha fatto vedere chi era. Questa è una squadra che gioca davvero molto bene e, a differenza degli anni passati, io credo che abbia ancora in più una carta, cioè quella della consapevolezza di poter arrivare davvero per scaramanzia non si vuol dire,
no,
però
no,
avere
certo,
tutte le carte in regola, per avere tutte le carte in regola dal punto di vista psicologico hanno saputo gestire in maniera incredibile ogni momento del match, hanno un allenatore e uno staff dietro che è davvero spaziale, perché anche i dettagli, i cambi, tutti azzeccati, la voglia di non tirarsi indietro anche quando le cose non andavano bene, quindi un'immagine, io dico, meravigliosa. Io ero con i miei figli ieri a vedere la partita, mi stavo commuovendo e cercavo di trattenere le lacrime per non fare la fine di quella, insomma che si commuove.
Vabbè, però è bello commuovere, è bello, dai, di fronte anche
I miei figli mi dicono: mamma, ma cosa ti commuove? Perché sono adolescenti,
lo capiranno, lo capiranno. Ecco, domenica, lo ricordiamo, alle 13, la finale con gli Stati Uniti. Ecco, come da grande esperta chiaramente di pallavolo, secondo te qual è la chiave anche in questo caso per affrontare e per mettere in difficoltà una squadra che sappiamo indubbiamente molto forte?
Sì, la squadra è molto forte, la maggior parte delle giocatrici gioca nel nostro campionato, quindi sono giocatrici che tra loro si conoscono molto bene. La chiave, ce ne sono tante chiavi di lettura, io credo che la consapevolezza delle nostre ragazze di sapere quanto valgono e chi sono farà la differenza, nel senso che non vedo così grandi differenze tra un team e l'altro. Sicuramente giocherà anche la componente emozione, perché si giocano veramente un oro, però io tifo per loro, sono già lì per vederle in campo, perché sono davvero un grande orgoglio per tutto quello che hanno passato, sono stati anni difficili, e quello che hanno dimostrato di essere oggi, quindi orgogliosissima di questo team.
Per i ragazzi invece è andata un po' meno bene, ancora oggi è sfumato il bronzo.
È andata male, però ancora una volta continuo a dire: quarto posto, brutto, fa male, però onoriamo anche i quarti posti, perché sono stati giocatori in campo straordinari. Ricordiamoci che la nazionale è davvero tanto tanto giovane. Complimenti sempre anche al nostro Fede Giorgi, e godiamoci questo volley che spiega tanto.
E dove la guarderai la partita domenica?
La guarderò sicuramente in auto, perché accompagnerò mio figlio agli allenamenti. Quindi siamo sempre comunque.
Attenzione alle emotività, perché hai i giudici in casa, o meglio in auto.
Bravissimo.
Ma capiranno.
Assolutamente.
Grazie davvero per questo contributo di analisi e anche di emozioni per quanto riguarda la grande impresa di ieri delle ragazze del volley. Allora ritorniamo a Parigi, ritorniamo da Dario Ricci per ricapitolare un'altra giornata con un po' di medaglie azzurre. Dario.
Beh, non, direi certo non banali, Andrea, perché è arrivato l'undicesimo oro nella Madison femminile, prova di ciclismo su pista, grazie a Vittoria Guazzini e a Chiara Consonni, che hanno preceduto Gran Bretagna e Olanda, quindi superiamo già la quota ori che avevamo raggiunto a Tokyo. E poi due bronzi davvero pesanti, quello di Nino Pizzolato nel sollevamento pesi categoria 89 kg, Pizzolato che si conferma di bronzo come già aveva fatto a Tokyo 3 anni fa, e poi davvero prezioso il bronzo conquistato da Sofia Raffaelli nell'all around di ginnastica ritmica, perché è il primo podio olimpico nella specialità per una ginnasta azzurra. Sofia è entrata, la Raffaelli è entrata in finale anche con i favori del pronostico, visto le bellissime prestazioni di ieri, è arrivato comunque un bronzo che va assolutamente festeggiato, direi.
E quindi manteniamo l'ottavo posto nel medagliere, appunto questo oro ci ha consentito di riappropriarci di quella posizione che ormai ci appartiene da tempo, speriamo di scalare ancora qualche posto, non diciamo chiaramente altro. Grazie Dario Ricci in diretta da Parigi per le Olimpiadi. Gran caldo domani, bollino rosso in 9 città, domenica saranno addirittura 14, si dice saranno giorni roventi. Antonio Sanoff, meteo.it, ciao.
Ciao a tutti voi, sarà il fine settimana più caldo dell'estate e dell'anno, e addirittura anche la prossima settimana sarà la settimana più calda dell'anno, con temperature che continueranno a salire giorno dopo giorno, tanto che tra il 13 e il 14 di agosto avremo il picco di 40 gradi su molte città, sia del nord che del sud, quindi anche a Firenze 40 gradi, Bologna, Roma 37 e molte zone della Sicilia e della Sardegna che supereranno i 40 gradi. Sarà proprio una ondata di caldo eccezionale che durerà a partire da domani e per tutta la settimana prossima. Poi nel corso del fine settimana successivo arriveranno dei temporali sulle regioni settentrionali e le temperature caleranno drasticamente. Diciamo che si chiama la rottura dell'estate, la rottura del dopo Ferragosto.
Il classico temporale post ferragostano, speriamo che sia solo classico e non distruttivo. Grazie Antonio Sanò, il meteo.it, e finiamo questa settimana di Effetto Estate. La prossima non ci sentiremo, torneremo lunedì 19 agosto. C'è il tempo per ringraziare chi fa questo programma, e cioè Filippo Aureggi in regia, in redazione Lorenzo Nespoli, Laura Vanossi e Gianluca Papa. Io sono Andrea Ferro. Vi ringrazio per averci seguito, quindi appuntamento a lunedì 19 alle 18:30, Effetto Estate.